Credo che con questo intervento dell'assessore abbiamo completato davvero l'inquadramento delle tematiche che affronteremo a 360 gradi, inquadrando il tema dell'apprendistato a cavallo tra sistema educativo, politiche del lavoro, politiche territoriali, di sviluppo e di sostegno, e anche sul tema della concertazione, quindi il fatto che sono più soggetti coinvolti. E come diceva giustamente il Presidente che ha introdotto i lavori, la politica poi ha un compito su questo tema, e abbiamo sentito chi ha responsabilità politiche a dare indicazioni. Adesso il convegno passa in una seconda fase, che è una fase più tecnica. Invito nel frattempo il professor Varesi a prendere posto sul palco, perché appunto l'idea adesso è di andare a approfondire questi temi che abbiamo sentito in maniera tecnica, con l'idea, come giustamente l'assessore provinciale ci ha introdotto, seguendo un po' la storia ideale di un rapporto di lavoro in apprendistato. E la prima cosa che occorre capire per instaurare un rapporto di lavoro è capire quali sono le condizioni, le regole, e quindi l'intervento introduttivo dalla parte tecnica è affidato al professor Varesi, che è stato già presentato e quindi non ripeto, che ha un po' proprio il compito di farci capire questa ulteriore riforma che ci porta al nuovissimo apprendistato che cosa prevede. Ecco, siccome siamo un po' lunghi, chiedo ai tecnici di essere, nella loro capacità tecnica, un po' più corti di quello che avevamo previsto.
Buongiorno, grazie per l'invito che mi onora e mi stimola ad ulteriori approfondimenti per le forti sollecitazioni che vengono dal territorio. È stata qui richiamata l'importanza di contesti territoriali su queste materie. E non posso che aggiungermi a quanto è stato detto e condividere. Questo appuntamento sul nuovissimo apprendistato si presenta come particolarmente interessante, in quanto si svolge immediatamente a ridosso del completamento del quadro normativo delineato dal decreto legislativo 167 del 2011, il testo unico sull'apprendistato. È infatti terminata da poco la fase a disciplina transitoria, quindi come sapete non è più possibile assumere apprendisti né in base alla legge 196 del 97 né in base agli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 276 del 2003. Ed il nuovo apprendistato sta quindi prendendo definitivamente forma nelle sue tre rimodellate versioni. Il testo unico, in verità, nonostante la denominazione, non si limita a riunire e ad armonizzare la disciplina della materia e ad abrogare tutte le norme previgenti, operazione sempre utile per carità, ma introduce innovazioni di tale rilievo da poter essere considerato come la terza riforma strutturale di questo istituto in poco più di 10 anni, dopo le riforme del 97 e quella del 2003. Dunque il nuovo apprendistato è ormai nella fase di decollo. Per un verso, con il carico di enormi aspettative che sono state riposte su di esso a fronte degli alti livelli di disoccupazione giovanile che qui sono stati ricordati. È noto che il governo, le istituzioni e le parti sociali, a partire dall'accordo Stato-Regioni e parti sociali del luglio 2011, poi trasfuso per l'appunto nel decreto legislativo 167, e da ultimo con il disegno di legge Fornero di riforma del mercato del lavoro, considerano questo istituto come il contratto prevalente per l'inserimento al lavoro dei giovani e hanno messo in atto una strategia a tenaglia che tende a restringere il ricorso ad altre forme flessibili di ingresso nel mercato del lavoro proprio per sospingere imprese e giovani verso l'apprendistato. Quindi il successo dell'azione di contrasto alla disoccupazione giovanile passa, in questo disegno condiviso da istituzioni e parti sociali, passa dunque attraverso la diffusione dell'apprendistato. Per altro verso, se da un lato ci sono tutte queste aspettative sull'istituto, per altro verso bisogna essere consapevoli che vi sono limiti e difficoltà di un nuovo sistema che è tutto da rodare, perché apparentemente sembra conosciuto, perché i nomi richiamano quelli della disciplina previgente, ma in realtà è quasi del tutto nuovo. Infatti l'apprendistato del primo tipo, quello di cui è l'articolo 3 del 167, richiama certo quello già previsto dall'articolo 48 del 276 e, se volete, ha qualche aggancio con la formazione anche potenziata per i giovani del 196 del 97. Ma sapete bene che, a parte recenti iniziative sperimentali e lodevoli di Lombardia e Veneto, nel resto d'Italia questo era rimasto lettera morta. L'apprendistato alto è rimasto sostanzialmente confinato a sperimentazioni con numeri assai ridotti. Noi parliamo di alcune migliaia di giovani in un decennio, in altri paesi si parla di decine di migliaia di giovani all'apprendistato alto all'anno. Quindi, insomma, l'apprendistato professionalizzante, come disciplinato dal 167 del 2011, è significativamente diverso da quello del 276 del 2003, in specie per quanto riguarda gli aspetti riguardanti la formazione. Poi cercherò di dilungarmi su questo. Quindi non siamo di fronte agli stessi tre tipi che avevamo a disposizione in precedenza. Inoltre vi sono difficoltà anche fisiologiche di implementazione del nuovo sistema, la varietà del quadro normativo che si va delineando, in specie per l'apprendistato professionalizzante, dove le regole sulla formazione professionalizzante possono cambiare ora da settore a settore e poi probabilmente varieranno da categoria a categoria e avranno anche parziali declinazioni diverse in sede regionale. Vi sono anche delle semplificazioni utili rispetto al modello precedente. Ad esempio, è previsto che i datori di lavoro che operano in più regioni possano seguire le regole per la formazione della regione in cui hanno la sede legale, e anche la comunicazione di assunzione può essere inviata al centro per l'impiego dove è ubicata la sede legale. Quindi vi sono meccanismi che semplificano, ma non possiamo non tener conto che ci vorrà del tempo per dare fluidità al nuovo sistema. Siamo dunque in presenza di quello che chiamerei un cantiere aperto, un sistema in costruzione che non può essere giudicato con impazienza. Non si può pensare che domani mattina questo apprendistato vola nell'alto dei cieli. Questo è un apprendistato che chiede a tutti noi pazienza e fatica e impegno. Per quanto riguarda invece il vecchio apprendistato, noi conviveremo ancora un po' con le sue regole. I contratti di apprendistato stipulati prima del 25 aprile con la normativa previgente continueranno a svolgersi sulla base delle vecchie norme fino alla loro estinzione. Anche la formazione proseguirà secondo le forme consolidate in precedenza, tant'è vero che la Regione Lombardia ha prorogato il finanziamento della formazione di questi apprendisti almeno fino al termine del 2012. L'ambizioso obiettivo di trasformare l'apprendistato nel principale strumento di contrasto alla disoccupazione giovanile fa leva sui significativi vantaggi che l'Istituto offre sia alle imprese che ai giovani. Alle imprese porta in dote vantaggi sia sotto il profilo economico che sul versante normativo. Per quanto riguarda i vantaggi economici, ricordo la fiscalizzazione degli oneri sociali, che è totale per le aziende fino a 9 dipendenti e comunque significativa per le imprese di dimensioni superiori, prorogabile per un ulteriore anno al termine del periodo di formazione. Ricordo il salario ridotto, sotto inquadramento per non oltre due livelli, o in alternativa retribuzione dell'apprendista fissata in percentuale della retribuzione del lavoratore qualificato e crescente in relazione all'anzianità di servizio. Sotto il profilo normativo va ricordata la possibilità di sciogliere liberamente il rapporto al termine dell'apprendistato e l'esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici per l'applicazione di particolari normative. Ai giovani offre l'opportunità di innalzare la loro professionalità o mediante il raggiungimento di una qualifica contrattuale o mediante l'acquisizione di titoli di studio durante lo svolgimento di un contratto di lavoro subordinato che assicura, pur con specificità, L'applicazione di istituti, penso alle ferie, la tredicesima, il TFR, la maturazione dell'anzianità di servizio e protezioni sociali, penso alla copertura previdenziale pensionistica, all'assicurazione in caso di malattia e sostegno alla maternità, assegni familiari, assicurazione contro l'invalidità, nonché l'accesso alla cassa integrazione in deroga attualmente, poi l'accesso all'ASPI, tipici dell'area protetta dal mondo del lavoro. È demandata inoltre alla contrattazione collettiva anche la facoltà di prolungare il periodo di apprendistato oltre il termine previsto in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni. Stiamo parlando dunque di un contratto che si presenta come un interessante competitore, ora anche sul piano dei costi, rispetto alle collaborazioni coordinate continuative, tanto per fare un esempio, comprese quelle a progetto, e che alla fine del percorso parlamentare di riforma del mercato del lavoro, attraverso le restrizioni che verranno introdotte su altre forme di inserimento al lavoro, potrebbe esserlo ancora di più, se, come sembra di capire dal dibattito parlamentare, dovesse prevalere l'idea che l'apprendistato è il contratto su cui si concentra l'azione dello Stato e delle parti sociali a sostegno dell'occupazione e della formazione in inserimento al lavoro dei giovani. Le novità del testo unico, fatto questo quadro. Beh, prima di tutto consentitemi di segnalare l'importante novità di metodo, qui è già stata richiamata, quindi me la cavo con poco. Il testo unico è il frutto dell'applicazione del metodo concertativo allargato, un'intesa Stato, Regioni, parti sociali, nel tentativo di superare l'estenuante conflitto di competenze che ha caratterizzato la vita dell'apprendistato disciplinato dal decreto legislativo 276 del 2003. Applicando il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, ci si è finalmente accordati su un assetto di poteri condiviso. La nuova normativa può dunque essere considerata la base su cui sta per avviarsi la costruzione di un sistema di apprendistato disciplinato, questa volta e finalmente, a partire da una lettura condivisa del quadro di competenze dello Stato e delle Regioni, come delineato dalla legge costituzionale 3 del 2001. La nuova normativa dovrebbe quindi essere al riparo dai conflitti di competenze che hanno caratterizzato la stagione precedente e che tanto hanno nuciuto alla diffusione dell'istituto, perché non c'è niente di peggio che l'incertezza del diritto per allontanare i datori di lavoro. Venendo ad un esame dei contenuti del testo unico, dei suoi aspetti innovativi, voi sapete che l'apprendistato è definito dal 167 come un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Qui la qualificazione come un contratto a tempo determinato deve essere presa con le pinze, insomma, nel senso che non deve intimorire i datori di lavoro, perché, come ho detto in precedenza, è comunque riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di recedere liberamente alla fine del periodo formativo, del periodo di apprendistato. Quindi, per carità, niente patemi danno. La sua disciplina è rimessa dalla legge ad appositi accordi interconfederali, ovvero i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, nel rispetto di alcuni principi che sono indicati dall'articolo 2, commi 1, lettere da A alla M del decreto legislativo 167. Questa affermazione, cioè che il contratto di apprendistato è disciplinato dai contratti collettivi, apre una questione rilevante che qui può essere solo accennata. Se la disciplina del contratto individuale deve uniformarsi non solo alle norme di legge, ma anche alle disposizioni del contratto collettivo, o meglio, se la disciplina del rapporto è dettata da disposizioni del contratto collettivo che sono tenute a rispettare i principi fissati dalla legge, il datore di lavoro deve necessariamente applicare un contratto collettivo? E se si risponde affermativamente a questa domanda, come si supera l'obiezione di chi in dottrina, molti miei colleghi lo hanno segnalato, ravvisa in questa normativa un'attribuzione di efficacia erga omnes al contratto collettivo di diritto comune, in palese contrasto con l'articolo 39 della Costituzione? L'obiezione appare non insuperabile se si ricorre a consolidati orientamenti della giurisprudenza relativi ad analoghe norme della legge 25 del 55, la vecchia legge sull'apprendistato. ed in particolare l'articolo 11, lettera C, che imponeva al datore di lavoro l'obbligo di osservare le disposizioni dei contratti collettivi. Facendo tesoro degli inserimenti della giurisprudenza, si potrebbe ritenere che il rinvio operato dal decreto legislativo 167 ai contratti collettivi sia generico e non alteri l'originaria efficacia giuridica dei contratti collettivi di diritto comune, che restano applicabili ai soli aderenti alle associazioni stipulanti. In verità la questione però appare questa volta più complessa rispetto alla legge 25, perché la legge 25 disciplinava infatti minuziosamente gli obblighi formativi del datore di lavoro, mentre il 167 rinvia gli obblighi formativi alla contrattazione collettiva nel professionalizzante. Se il datore di lavoro non applica il contratto collettivo, come possiamo individuare gli obblighi formativi a cui è tenuto? Si tratta di questioni giuridiche delicatissime, perché toccano profili di legittimità costituzionale, che richiederebbero interessanti approfondimenti tecnici, che però ci porterebbero lontano dagli obiettivi del presente incontro, quindi io non posso che rinviarle. Le segnalo, ma le rinvio ad altra più opportuna occasione. Veniamo alle principali novità riguardanti i tre tipi. La tripartizione introdotta dal decreto legislativo 276 al fine di adeguare l'istituto alla complessità interna della condizione giovanile è riproposta e rafforzata. Il decreto legislativo apparentemente ricalca i tre tipi di apprendistato che abbiamo imparato a conoscere, ma il quadro che ci offre, come dicevo, è più puntuale e risulta quindi più complesso, diverso in sostanza. Vediamo l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Già conoscevamo l'apertura dell'apprendistato ai giovani di 15 anni ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Ora si amplia l'area a tutti i giovani fino ai 25 anni privi di qualifica, coprendo un'area di grande rilevanza sociale, in precedenza riservata solo al professionalizzante o all'apprendistato alto. Inoltre, l'obiettivo di questo tipo di apprendistato non è più solo la qualifica professionale, quella che si acquisisce usualmente in uscita dai percorsi triennali della formazione professionale regionale, ma anche il diploma professionale che si acquisisce in uscita dai percorsi quadriennali della formazione professionale regionale. A proposito di questo tipo di apprendistato, questo primo tipo, segnalo che è stata recentemente approvata dalla Conferenza delle Regioni un'intesa che, riprendendo i contenuti del repertorio nazionale istituito con l'intesa Stato-Regione il 27 luglio 2011 e integrato con quella il 19 gennaio 2012, individua 22 qualifiche e 21 diplomi regionali e i relativi standard minimi formativi, così da garantire uniformità su tutto il territorio nazionale. Figure queste che potranno poi essere ulteriormente articolate in specifici profili regionali. L'intesa stabilisce un monte minimo di 400 ore annue per l'attività di formazione interna e esterna all'azienda, lasciando aperta la possibilità per gli apprendisti con più di 18 anni, che dunque non sono più in diritto dovere di istruzione, di una riduzione delle ore di formazione dovuta all'eventuale riconoscimento di crediti formativi collegati alle competenze di cui sono già in possesso. Non appena adottati dalle singole regioni, e questo sta succedendo in queste settimane, i relativi provvedimenti di attuazione di questa intesa nazionale potranno essere assunti, a partire da quel momento, potranno essere assunti i giovani con questo contratto, in particolare i giovani dai 15 ai 18 anni, a cui è consentito l'accesso solo a questo tipo di apprendistato. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai giovani di 18 ai 29 anni, segnalo che questo tipo di apprendistato mira al raggiungimento di una qualifica contrattuale, cioè non di un titolo del sistema educativo, ma di un livello di competenze riconosciuto dai sistemi contrattuali di inquadramento. La contrattazione collettiva, come sapete, nelle scorse settimane ha disciplinato per la gran parte dei settori produttivi il rapporto di lavoro di questi apprendisti e gli standard professionali che investono la loro formazione. Anche molte regioni, dal canto loro, hanno già impostato l'offerta formativa pubblica a carattere di base e trasversale per un massimo di 120 ore nel triennio, normalmente basata su quella tripartizione che ricordava l'assessore Rossoni, quindi non mi dilungo, 120, 80, 40 ore a seconda del titolo di studio dell'apprendista. Se non hai nessun titolo di studio, 120 ore nel triennio, se hai un attestato di qualifica o un diploma, 80, se hai la laurea, 40 sempre nel triennio, stiamo parlando di ora nel triennio. Quindi, ad esclusione di pochissime aree, segmenti che rimangono attualmente scoperti, questo tipo di apprendistato, quello professionalizzante, è ormai utilizzabile su tutto il territorio nazionale per quasi tutte le categorie. Il testo unico precisa inoltre che l'apprendistato professionalizzante è ammesso anche per attività che si svolgono in cicli stagionali. Come sapete, la questione è delicata, si è protratta nel tempo con soluzioni legislative e prassi amministrative assai diversificate, a volte fantasiose. Nel provvedimento in esame ha prevalso il rinvio alle parti sociali. I contratti collettivi a livello nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato. Ad esempio, si potrebbe ipotizzare contratti di apprendistato a tempo indeterminato a part-time verticale. Non solo, la contrattazione collettiva può prevedere che nell'ipotesi di attività in cicli stagionali il contratto di apprendistato possa essere stipulato a tempo determinato. Come vedete, è la contrattazione collettiva al centro dell'attuazione di queste disposizioni, e quindi la contrattazione collettiva è attesa ad una dimostrazione di non usuale saggezza, viste le difficoltà che si sono riscontrate in passato sul tema. Apprendistato di alta formazione e ricerca. Anche qui possono essere assunti. Cosa sta succedendo? Possono essere assunti giovani di età di 18 e 29 anni. Il testo unico ricalca il modello delineato nel 2003 dal decreto legislativo numero 276, ma oltre all'apprendistato per il diploma, la laurea, consente anche l'apprendistato per il dottorato di ricerca, già previsto con modifiche degli anni scorsi, e novità assoluta, l'apprendistato per il praticantato professionale per attività di ricerca. Quest'ultima forma di apprendistato per attività di ricerca, in particolare, si rivela un po' difficile da inquadrare nel tipo in esame, poiché non è destinato al raggiungimento di un titolo di studio. Se lo fosse, rientrerebbe nel dottorato di ricerca e non avrebbe senso ripeterlo. Molto più opportunamente, dunque, avrebbe potuto essere collocato nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante, perché qui non porta titolo di studio. Vi sono su questo tipo di apprendistato intese già sottoscritte o in fase di definizione tra regioni, università e parti sociali un po' in tutta Italia. Comunque, anche in assenza della regolamentazione regionale, questo tipo di apprendistato può essere attivato sulla base di apposite convenzioni tra datore di lavoro o associazione dei datori di lavoro interessata e istituzioni formative, in particolare le università, e quindi può essere prontamente utilizzato. Consentitemi adesso qualche cenno sulla tendenza espansiva di questo istituto. È possibile ravvisare nel testo unico un'evidente tendenza all'estensione dell'ambito di applicazione. Ricordo quale novità assoluta che gli ultimi due tipi di apprendistato, il professionalizzante e l'alto, diventano utilizzabili anche dalla pubblica amministrazione. Credo nella speranza che una quota delle collaborazioni, delle COCOCO, no? Coordinate continuative, che sono attualmente utilizzate dalla pubblica amministrazione, possa essere convertita in rapporti di lavoro subordinato. Questa opportunità è però subordinata all'emanazione di un apposito DPCM, che al momento non c'è. Va considerata poi la possibilità di utilizzare l'apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, anche se in verità il testo unico si limita a prevederne l'ammissibilità, ma la disciplina puntuale è rinviata all'attesa riforma degli ordini professionali. Quindi solo l'esame di quella che sarà la riforma degli ordini professionali potrà consentirci di valutare adeguatamente la praticabilità di questa novità. Sempre con riferimento alla tendenza espansiva, brevemente segnalo anche l'apertura dell'apprendistato ai lavoratori in mobilità. La categoria degli apprendisti in mobilità indubbiamente presenta profili di autonomia concettuale per quanto riguarda la mancanza di limiti di età, a differenza dei requisiti richiesti agli apprendisti. In proposito, sottolineo anche come in dottrina non vi sia uniformità di opinioni sul corretto modo di circoscrivere questa categoria. Infatti, secondo un orientamento, si tratta dei soggetti indicati all'articolo 8 della 223 del 91, sulla scorta del richiamo a questa norma contenuto nell'articolo 7,4 del testo unico. Secondo un altro orientamento, il riferimento sarebbe a tutti i soggetti iscritti nelle liste di mobilità, quindi anche ai lavoratori iscritti ai sensi della 236. È evidente la necessità di un chiarimento ufficiale sul punto, perché bisognerebbe almeno capire qual è il bacino di riferimento. Infine, corre l'obbligo di ricordare che, pur con una formulazione tecnica non particolarmente felice, il testo unico consente alle agenzie di somministrazione di assumere apprendisti al fine di procedere alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, il cosiddetto staff leasing. In questo caso, credo si possa cogliere l'intento di configurare le agenzie come soggetto capace di offrire alle imprese un duplice servizio: non solo l'usuale servizio di messa a disposizione di manodopera, ma anche quello di chi si occupa della formazione del lavoratore, sgravando l'impresa delle relative incombenze. Una sorta di apprendistato chiave in mano, di cui vedremo il successo o meno. In sintesi, viene ricompresa nell'area dell'apprendistato tutta la fascia giovanile in età dai 15 ai 29 anni per l'acquisizione di una qualifica contrattuale o di un qualunque titolo di studio, dalla qualifica professionale via via fino alla laurea e al dottorato di ricerca. E ci si rivolge a tutti i settori produttivi, includendo anche il mondo delle professioni e la pubblica amministrazione. Per queste ragioni l'apprendistato sembra offrirsi come il contratto di lavoro destinato ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di tutti i giovani, dal più debole a quello che mira al titolo di studio più elevato. Durata massima legale. Il decreto innova significativamente per quanto riguarda anche la durata massima della componente formativa. Di norma la durata dell'apprendistato professionalizzante è ridotta da 6 a 3 anni. Invero l'impatto di questa riduzione è meno rilevante di quanto si possa immaginare, poiché la contrattazione collettiva già negli anni scorsi aveva previsto durate inferiori ai 6 anni e generalmente si era attestata su durate massime dai 3 ai 4 anni. Fa eccezione al limite di durata triennale il settore artigiano, in cui vi è il rinvio alla contrattazione collettiva affinché individui le figure professionali per le quali è possibile una durata fino a 5 anni. Si noti che in risposta ad un interpello il Ministero del Lavoro ha ritenuto di ammettere anche altri settori alla durata quinquennale, purché la contrattazione collettiva individui figure professionali con competenze omologhe e sovrapponibili a quelle artigiane. Ad esempio, il recente accordo interconfederale del settore terziario utilizza questa opportunità e sposta la durata massima per queste figure, faccio un esempio, macellaio specializzato provetto, a 48 mesi. Quindi, nel settore del terziario, dove ci sono figure che sono omologhe a quelle del settore dell'artigianato, si innalza la durata. Per gli altri tipi di apprendistato, la durata è fissata in 3 anni per quanto riguarda l'apprendistato per la qualifica professionale, in 4 per l'apprendistato per il diploma professionale. La durata dell'apprendistato di alta formazione è fissata invece dalle regioni in accordo con le parti sociali e con le istituzioni formative interessate. In assenza di regolamentazioni regionali, come ho già detto, però questo tipo di apprendistato può essere attivato sulla base di convenzioni tra il datore di lavoro e l'istituzione formativa. Veniamo alla formazione. La formazione, che è un punto centrale dentro questo disegno, la formazione nei tre tipi di apprendistato. Dopo lo scarso successo delle versioni precedenti, l'Italia riprova, diremmo per la terza volta, a dotarsi di un apprendistato di stampo europeo e lo fa articolando il suo disegno in due distinte direzioni. Abbiamo un primo canale che persegue l'inserimento al lavoro dei giovani mediante percorsi in alternanza con lo studio al fine di consentire l'acquisizione di titoli di studio, anche i più elevati. Un secondo canale, che è costituito dall'apprendistato professionalizzante, mira invece a definire competenze in parte già acquisite con riferimento a specifiche esigenze aziendali. Abbiamo dunque due comparti paralleli, paragonabili a due cantieri, come dicevo. Il primo comparto è composto dall'apprendistato di primo livello, quello per la qualifica e il diploma professionale, rivolto ai giovani dei 15-25 anni, e di terzo livello, l'apprendistato alto. In quest'area la formazione si fonda su standard formativi che sono definiti dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, previa intesa con le Regioni. In altri termini, in questi due tipi di apprendistato, la formazione ed ancorata ad obiettivi individuati dalla pubblica amministrazione e governata essenzialmente dai sistemi formativi scolastici, di istruzione e formazione professionale, universitari. Alla contrattazione collettiva è assegnato un ruolo poco incisivo, deve definire le modalità di erogazione della formazione aziendale. Allora, questo, del primo e del terzo livello, è il nostro piccolo, se volete, sistema duale, quello dei paesi di lingua tedesca, Austria, Germania, così. Questo è il nostro piccolo duale. L'insieme dei percorsi formativi che il giovane lavoratore può svolgere in apprendistato, alternando lavoro e studio al fine di acquisire titoli di studio. La qualifica, il diploma, la laurea, il dottorato di ricerca. È evidente che nella definizione della struttura di questi percorsi, dei loro contenuti e dei loro esiti, le istituzioni pubbliche e in particolare le istituzioni formative avranno un ruolo decisivo. Non possiamo immaginare percorsi per la qualifica e il diploma professionale, per la maturità o per la laurea, che non siano condivisi dalle istituzioni formative e che non rispondano a principi di omogeneità rispetto ai percorsi tradizionali. Non c'è l'acquisizione della laurea con l'apprendistato che ha contenuti diversi, traguardi formativi diversi dalla laurea che si acquisisce stando seduti sui banchi dell'università. Non è possibile. Questi percorsi in apprendistato, dunque, non sono percorsi con lo sconto, sono percorsi diversi che mirano al raggiungimento degli stessi traguardi formativi mediante metodologie non tradizionali e soprattutto valorizzando l'apprendimento sul lavoro. È un approccio poco usuale nel nostro Paese, occorre essere consapevoli che rappresenta una sfida innanzitutto per il nostro sistema formativo che deve misurarsi con queste novità. Per questo ho usato la figura del cantiere, perché si intravedono le linee della costruzione futura, ma l'edificio richiede ancora molto, molto impegno. L'altro cantiere, invece, è quello che investe il nuovo apprendistato professionalizzante. In questo tipo di apprendistato registriamo due novità. È previsto un ampio ruolo della contrattazione collettiva nella costruzione di uno specifico sistema di formazione professionale, avente un collegamento diretto con l'inquadramento contrattuale e inoltre la formazione aziendale è posta a carico del datore di lavoro. Mi pare che dal testo unico emerga in più punti questa precisa volontà. All'articolo 4,1, laddove si identifica la finalità del contratto di apprendistato professionalizzante nel raggiungimento di una qualifica professionale a fini contrattuali, cioè con riconoscimento al lavoratore, in caso di raggiungimento degli obiettivi formativi, dell'inquadramento contrattuale previsto per la figura di riferimento. Articolo 4,2, laddove si assegnano alla contrattazione collettiva poteri rilevanti nella definizione degli aspetti fondamentali del processo formativo, quali la durata e le modalità di erogazione della formazione. Sempre l'articolo 4,2, laddove si stabilisce che la formazione deve essere orientata all'acquisizione di competenze tecnico-professionali specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione ed inquadramento del personale. All'articolo 4,3, laddove si precisa che la formazione di tipo professionalizzante di mestiere è svolta sotto la responsabilità dell'azienda. Cioè viene chiarito chi è il responsabile dell'offerta formativa professionalizzante ed è il datore di lavoro. È pur vero che questa formazione professionalizzante, che fa capo al datore di lavoro e sotto la responsabilità del lavoro è integrata dall'offerta formativa pubblica finanziata dalle regioni, finalizzata all'acquisizione di competenze di base o trasversali. Ma a parte il fatto che questa integrazione è eventuale in quanto svolta nei limiti delle risorse annualmente disponibili, resta comunque la piena responsabilità del datore di lavoro per la formazione professionale e nell'apprendistato professionalizzante. La contrattazione collettiva è dunque chiamata nell'apprendistato professionalizzante a tracciare le linee fondanti di percorsi formativi svolti sotto la responsabilità del datore di lavoro, che hanno come traguardo specifico figure professionali e relative competenze come individuate dai contratti collettivi e come risultanti dagli schemi classificatori di inquadramento applicati, i cosiddetti standard professionali. È una sfida molto interessante che può proiettare i suoi effetti positivi su tutta la formazione professionale continua. In ragione di questo ampio bagaglio di responsabilità che è stato affidato alla contrattazione collettiva, credo che la sfida possa essere sostenuta dalle parti sociali meglio se valorizzano anche l'apporto degli enti bilaterali, sia nella definizione degli standard professionali, sia nelle specificazioni delle modalità di erogazione e articolazione dell'offerta formativa, sia infine nell'accertamento dei risultati acquisiti dal lavoratore con le relative conseguenze sul piano retributivo. La bilateralità, con il suo portato di competenze tecniche e di traguardi già acquisiti e con la sua sensibilità a contemperare gli interessi in gioco, può svolgere un ruolo fondamentale per trasformare le scelte politiche del testo unico in sistemi operativi, concretamente utilizzabili dalle imprese e dai lavoratori. Si noti che la formazione aziendale non necessariamente deve essere svolta in azienda. Aziendale non vuol dire svolta in azienda. Aziendale vuol dire svolta sotto la responsabilità dell'azienda. Questo l'ha detto la Corte Costituzionale. È aziendale in quanto promossa e finanziata dal datore di lavoro, ma potrebbe essere anche esterna all'azienda se il datore di lavoro o la contrattazione collettiva dovessero decidere in tal senso. A proposito del finanziamento di queste attività formative aziendali, va detto che non solo non è vietato, ma mi sembra che il legislatore auspichi, caldeggi, che i fondi interprofessionali possano intervenire ad alleggerire il costo a carico del datore di lavoro. Proprio in cambio dell'intenso coinvolgimento delle parti sociali nella definizione degli standard professionali, il legislatore invita infatti le parti sociali stesse a farsi carico, mediante le risorse dei fondi interprofessionali, del finanziamento dei percorsi formativi aziendali. Cioè suggerisce un sistema per mutualizzare i costi che le aziende vengono ad avere nella realizzazione delle attività formative. Questo sistema, che come ho detto è ancorato a standard professionali pressoché totalmente governato dalla contrattazione collettiva, è distinto quindi dal sistema di formazione professionale regionale e dal sistema scolastico, proprio perché questo di cui abbiamo parlato, quello dell'articolo 4, ha effetti tutti interni al rapporto di lavoro. Ma noi sappiamo che le competenze acquisite anche attraverso l'apprendistato articolo 4 devono poi poter essere utilizzate dal lavoratore anche nel sistema educativo e non solo nel rapporto di lavoro. La riforma Moratti ne faceva un punto fondamentale, è una norma tuttora vigente. Diceva la riforma Moratti: la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti. A questo fine il testo unico predispone un sistema che, al fine di armonizzare le diverse qualifiche acquisite mediante i diversi tipi di apprendistato e di consentire la maturazione di crediti per il proseguimento degli studi, pone in correlazione standard formativi, quelli definiti dalla Regione, e standard professionali, quelli definiti dalla contrattazione collettiva. Qui si prevede di affidare il compito ad un apposito organismo che è denominato repertorio delle professioni e che dovrebbe assicurare il dialogo tra questi due mondi della formazione. Gli accordi interconfederali. Come ho accennato nella introduzione, la piena attivazione dell'apprendistato professionalizzante è assicurata dalla recente stipulazione di accordi interconfederali volti a disciplinare questo contratto di lavoro. Ed in particolare gli standard professionali, la durata e le modalità di erogazione della formazione tecnico-professionale specialistica, la figura del referente o tutor, la durata massima del periodo di prova, i meccanismi per la determinazione del salario d'ingresso e in alcuni casi anche i presupposti per l'accesso degli apprendisti ai fondi interprofessionali, presupposto che a sua volta è la base per l'eventuale finanziamento della formazione aziendale professionalizzante. Questo ritroviamo negli accordi interconfederali che sono stati stipulati nelle settimane scorse. Questi accordi hanno spesso carattere cedevole nei confronti dei contratti collettivi nazionali di categoria, cioè hanno delineato una disciplina provvisoria, diciamo, perché provvisoria, perché i tempi erano ristretti, che può essere superata a livello di singola categoria. Le categorie definiranno delle normative più puntuali rispetto a quelle, se lo desiderano, più puntuali rispetto a quelle oggi previste dagli accordi interconfederali. Il quadro che ne emerge è assai variegato, sia per quanto riguarda la durata della formazione professionalizzante, sia per quanto riguarda forme e modalità di erogazione della formazione da parte dell'azienda. Gli stessi piani formativi individuali sono un elemento di differenziazione da settore a settore. Non solo perché il modulo con cui compilare il piano formativo individuale è diverso, quindi ogni settore si è inventato il suo senza copiare dal settore vicino, ma soprattutto perché in alcuni settori il piano formativo individuale è sottoposto a verifica di conformità da parte dell'ente bilaterale, penso il terziario, e in altri casi non è sottoposto invece a verifica. Non lo si dice. In aggiunta vanno tenute presenti le specifiche declinazioni territoriali della normativa. Il Friuli Venezia Giulia, per la sua parte, avrà regole parzialmente diverse dal Piemonte o dalla Toscana. In questo magma creativo emerge quindi la necessità, come bene richiamava l'assessore Rossoni, di supportare il datore di lavoro con riferimento ai diversi profili del rapporto di apprendistato, consulenti del lavoro, enti bilaterali, soggetti formativi. Sono dunque chiamati a sostenere l'impresa al fine del più puntuale ed efficace adempimento dei suoi obblighi, da quelli amministrativi a quelli formativi. Anche un adempimento semplificato, un adempimento che consenta di utilizzare, uso l'espressione che richiamato in precedenza, chiave in mano questo istituto, senza essere aggravato di troppi oneri. Conclusioni. In conclusione vorrei richiamare la vostra attenzione su un punto che a me sembra critico di questa normativa, cioè detto tutto il bene che si può dire, grandi obiettivi, però consentitemi a fine di segnalare un aspetto che a me sembra critico. A fronte di percorsi formativi molto diversi nei tre tipi di apprendistato, i vantaggi per il datore di lavoro sono al momento sostanzialmente indifferenziati. Pensiamo all'apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale. Siamo in quel bacino di giovani deboli, senza nemmeno una qualifica, che rischiano di passare da un lavoro precario e dequalificato all'altro. È il fronte di intervento più delicato sul piano sociale e che merita di non fare la fine che ha fatto a livello nazionale il vecchio apprendistato in diritto dovere di istruzione e formazione. In un provvedimento che ha ambizioni di recupero e promozione sociale sicuramente condivisibili, non può non colpire l'assenza di specifici vantaggi economici e normativi che rendono appetibile questo tipo di apprendistato rispetto all'apprendistato professionalizzante o all'apprendistato alto. Il rischio che si intravede è che l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale possa non incontrare il favore dei datori di lavoro, come è accaduto in passato per il suo predecessore, principalmente a causa del più consistente monte ore di formazione posto a carico dal datore di lavoro rispetto all'apprendistato professionalizzante, ad esempio, senza adeguate e specifiche forme di compensazione. Se davvero vi è larga condivisione attorno all'obiettivo di portare al raggiungimento almeno di una qualifica i lavoratori tra i 15 e i 25 anni che ne sono privi, allora non può sfuggire l'importanza di specifici meccanismi incentivanti a sostegno della diffusione di questo tipo di apprendistato e più in generale di quei percorsi in apprendistato che più elevano la professionalità del lavoratore secondo un principio per cui si lega strettamente la riduzione del salario e la massa di incentivi che viene data alla consistenza della formazione. A questo fine anche le parti sociali possono dare il loro contributo a rendere appetibili i percorsi in apprendistato per l'acquisizione di titoli. Ad esempio, è possibile usare la scala retributiva come uno degli elementi di compensazione del maggior onere formativo che ricade sull'impresa che investe un giovane impegnato in un corposo percorso formativo, che sia per la qualifica o che sia per la laurea. Su questo punto va detto che il legislatore la sua parte l'ha fatta, perché il testo unico, come abbiamo visto, consente alla contrattazione collettiva di stabilire la retribuzione o ricorrendo al mero sottoinquadramento, oppure applicando la percentualizzazione del salario. Ora sono le parti sociali che devono dimostrare di credere a questo percorso formativo e di saper adeguare la retribuzione in base al principio più formazione, allora meno salario. Meno formazione, allora più salario. A questo proposito mi piace sottolineare che proprio in questi giorni la Lombardia si è fatta capofila di una sperimentazione. È stato raggiunto un importante accordo riguardante il settore artigiano che prevede per l'apprendistato, per la qualifica e il diploma professionale una significativa riduzione di partenza. Si parte dal 50% della retribuzione del lavoratore qualificato per progredire con aumenti del 10% annuo. A compensazione è previsto poi un premio in favore dell'apprendista che si qualifica, premio erogato dall'ente bilaterale. Ecco, la valorizzazione della formazione richiede coraggio, ma ci avvicina ai modelli di apprendistato presenti in altri paesi europei e può dinamizzare sia il nostro sistema educativo, e Dio solo sa quanto ne ha bisogno, sia il nostro mercato del lavoro giovanile. Per questo mi auguro che le scelte che indirizzano in questo senso possano avere sempre più ampia condivisione e diffusione. Grazie.